Capitolo 7. Il fascismo in Italia. Paragrafo 1. Un dopoguerra tormentato. La guerra ha aggravato i problemi sociali. L'Italia era uscita vittoriosa dalla Grande Guerra, ma il paese dovette affrontare gravi problemi politici e sociali che il conflitto aveva aggravato. La grande industria aveva lavorato a pieno ritmo durante la guerra, e i padroni avevano fatto grandi guadagni grazie alle commesse dello Stato. Occorreva ora riconvertire la produzione a scopi pacifici e dare lavoro alle grandi masse di reduci che ritornavano dal fronte. Gli operai erano stati sottoposti durante la guerra a una durissima disciplina, con la sospensione di molti diritti. Ora chiedevano la riduzione della giornata lavorativa a 8 ore, e migliori salari per far fronte all'inflazione. Molti di loro pensavano che si dovesse fare come in Russia, cioè che anche in Italia la direzione delle imprese industriali dovesse essere presa da consigli operai. I contadini meridionali, che avevano dato il maggior contributo all'esercito, speravano in una riforma agraria che assegnasse loro in proprietà parte delle terre che lavoravano. Più volte era stata fatta loro questa promessa per motivarli a combattere, ma un anno dopo la fine della guerra la promessa non era stata mantenuta. Le donne avevano lavorato nelle fabbriche o negli ospedali e aspiravano a vedere riconosciuta la loro importanza nella società. Il mito della vittoria mutilata. I nazionalisti accusavano di debolezza il governo, guidato dai liberali, perché non aveva saputo ottenere nelle trattative di pace tutto ciò che era stato promesso all'Italia dalle potenze alleate. Erano una minoranza molto attiva sui giornali e con manifestazioni nelle piazze. Essi definivano quella italiana una vittoria mutilata, che non ripagava i sacrifici di sangue italiano sparso nella guerra. I trattati di pace, infatti, avevano attribuito all'Italia il Trentino con l'Alto Adige fino allo Spartiacque alpino e Trieste con la Venezia Giulia e la penisola d'Istria. Erano state bloccate invece le pretese italiane sulla Dalmazia, che era entrata a far parte della Jugoslavia, e su un ampliamento delle colonie. Inoltre restava aperta la questione di Fiume, Rejeka, ai confini orientali dell'Istria. Questa città, rivendicata sia dall'Italia sia dalla Jugoslavia, era abitata prevalentemente da italiani, mentre nell'entroterra erano in maggioranza gli slavi. L'occupazione di Fiume. Nel settembre 1919, Gabriele D'Annunzio, un poeta celebre, eroe di guerra e acceso nazionalista, si mise al comando di un gruppo di volontari, militari in servizio congedati da poco, e occupò Fiume, dichiarandola annessa all'Italia e istituendo un governo provvisorio. Era un grave atto di ribellione contro il governo e il Parlamento, che rischiava di aggravare la tensione fra Italia e Jugoslavia. Il governo italiano scelse di risolvere la questione con la diplomazia. Così, nel novembre 1920, Giovanni Giolitti, che di nuovo era presidente del Consiglio, firmò con la Jugoslavia il Trattato di Rapallo, che faceva della città di Fiume uno stato libero e indipendente. Reparti regolari dell'esercito italiano costrinsero D'Annunzio e i suoi a lasciare la città. L'impresa di Fiume fallì, ma mostrò tutta la debolezza dello Stato italiano, tenuto in scacco per più di un anno da una banda di rivoltosi guidati da un capo capace di entusiasmare le folle. La vita di Fiume come stato libero durò poco. La situazione economica della città divenne presto insostenibile e i suoi governanti chiesero l'annessione all'Italia, che avvenne nel 1924, dopo trattative fra il nuovo governo italiano guidato da Benito Mussolini e il Regno di Jugoslavia. Entrano in campo nuovi partiti. Il 1919 non fu segnato solo dalla crisi di Fiume, ma fu un anno denso di avvenimenti nella politica italiana. Nel gennaio, la fondazione del Partito Popolare segnò l'inizio di un impegno diretto dei cattolici nella vita politica italiana. Il partito era guidato da uno studioso di problemi del Sud, il sacerdote Luigi Sturzo. Il Partito Popolare era diffuso principalmente nelle campagne ed era apertamente rivale del Partito Socialista, che era forte soprattutto nelle città e nelle regioni industriali. Questi due partiti si contendevano la guida delle masse popolari e la loro organizzazione. Alle elezioni che si tennero verso la fine del 1919, sia i socialisti sia i cattolici ottennero un buon risultato e divenne impossibile formare un governo senza l'appoggio degli uni o degli altri. Ma entrambi i partiti erano divisi al loro interno e la loro azione politica fu debole e incerta. Nello stesso 1919, in marzo, Benito Mussolini fondò un movimento accesamente nazionalista, i Fasci di Combattimento. All'inizio la nascita di questo movimento non ebbe molta risonanza, ma ben presto, come vedremo nel prossimo paragrafo, esso divenne protagonista della politica italiana. Le lotte dei contadini e degli operai nel Biennio Rosso. Gli anni 1919 e 1920 furono segnati da grandi agitazioni popolari, tanto da essere definiti Biennio Rosso. Nell'agosto 1919 masse di contadini occuparono terre nella campagna romana e nel meridione. Erano organizzate da Leghe Rosse, socialiste, Leghe Bianche, popolari, e da associazioni di reduci di guerra. Nelle grandi industrie del nord, come la Fiat di Torino e l'Ansaldo di Genova, vi furono scioperi a ondate successive, l'uno dopo l'altro, quasi senza interruzione. Impauriti, gli industriali reagirono nell'agosto 1920 con la serrata, cioè chiudendo le fabbriche. Gli operai risposero con l'occupazione delle fabbriche e, con questa forma estrema di protesta, ottennero aumenti salariali e la riduzione dell'orario lavorativo a 8 ore giornaliere. I socialisti si dividono. Nasce il Partito Comunista d'Italia. L'esito delle battaglie operaie scontentò quella parte di socialisti che avevano sperato che l'occupazione delle fabbriche segnasse l'inizio della rivoluzione. Così, nel gennaio 1921, al congresso di Livorno del Partito Socialista, un gruppo della sinistra, guidato da Antonio Gramsci e Amadeo Bordiga, in disaccordo con la direzione, abbandonò il congresso e fondò il Partito Comunista d'Italia, che aderì alla Terza Internazionale. I comunisti accusavano i dirigenti socialisti di limitarsi a mobilitare i lavoratori con vaghe promesse di rivoluzione. Il loro obiettivo era, al contrario, organizzare un vero partito rivoluzionario, prendendo come modello il partito bolscevico di Lenin e Trotsky. Una situazione difficilmente governabile. I liberali al governo erano in difficoltà e come stretti fra due fuochi. Da un lato c'erano le forti pressioni dei ceti conservatori, che volevano la cessazione delle agitazioni sociali e il ritorno all'ordine e alla legalità. Dall'altro c'erano i partiti e i movimenti di massa che lottavano per ottenere grandi cambiamenti sociali e politici. Abituati a risolvere i problemi con le battaglie parlamentari, i liberali non riuscivano a far cessare il susseguirsi senza interruzione degli scioperi e delle manifestazioni di piazza.